Noi dobbiamo salutare Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio.
Buongiorno.
Oggi
buongiorno.
In veste di scrittore, perché oggi presentiamo insieme a lui questo libro che però ovviamente ha il sapore della politica, che si chiama Reload. Sì. Reload, è un glossario minimo di rigenerazione politica. Una specie di, come stavo per dire, di Viagra letterario, ma
non male, però.
Se l'era preparata.
No, giuro di no. Smeriglio, non sminuisca le mie doti di improvvisatore.
Così,
no, no, non me l'ero. No, giuro no, che non me l'ero. Ci ho pensato alla rigenerazione.
Sì, potrebbe essere un'idea. Però.
Potrebbe essere un'idea. Diciamo, alleghiamo una pillola blu, chi lo sa.
Esatto.
Chi lo sa, però questo...
No, è il tentativo di mettere in fila parole chiave, una sorta di abecedario, un
sì.
piccolo saggio che diciamo serve a noi dentro questa fase politica che è stata quella delle primarie, quella che ci porterà alle europee, e come si ripensa il campo della sinistra, intorno a quali valori, parole, quali innovazioni. Quindi un po' insieme ad altre persone io l'ho curato e ho chiesto poi degli interventi diciamo specifici ad analisti, politici.
Quindi scrittore ma anche diciamo giornalista in questo caso, come si fa in queste operazioni?
Sì, infatti io diciamo la giacca da scrittore la metto quando scrivo romanzi. In questo caso è un saggio più giornalistico, veloce, che però individua diciamo degli snodi su cui ricostruire e rigenerare e non guardare al passato.
C'è qualche risposta che l'ha colpita, che l'ha sorpresa particolarmente, che ha detto cavolo, qui non ci avevo proprio pensato, effettivamente questa potrebbe essere una strada?
Purtroppo ancora no, quando la troverò vuol dire che siamo sulla buona strada. Purtroppo la sinistra è ancora dentro meccanismi
sì.
autoreferenziali molto,
sì,
molto negativi, sempre con lo sguardo al tempo che fu. Noi dobbiamo interpretare la contemporaneità, se no non ne usciamo.
Sì, perché c'è questa difficoltà secondo lei? Da che dipende? È un problema di generazionale della classe dirigente o il fatto proprio di studiare quello che si ha di fronte, no?
Ma sì, intanto è difficile perché questo tema delle destre estreme, che non è un tema che riguarda solo l'Italia, delle forme democratiche si vanno affermando in tutto diciamo, il mondo. I paesi più importanti sono la Cina, insomma, a descrivere come una democrazia diventa una barzelletta, sono la Russia di Putin, sono l'Iran, sono gli Stati Uniti di Trump, e anche in Europa c'è un vento che noi definiamo un po' per convenzione sovranista, insomma di una destra estrema, spesso razzista, che ha preso il campo dovuto alle paure, anche un po' alla ferocia delle persone diciamo non più curate, non più tutelate dentro meccanismi di welfare, di politiche pubbliche. Quindi il discorso è lungo perché è davvero molto complicato in tutto il mondo. Noi proviamo a fare la nostra parte, studiare, avere la curiosità di capire anche invece gli elementi di controtendenza che nel mondo si affermano, ricostruendo meccanismi di convivenza civile, per me è molto importante.
Sì, io ho sentito anche recentemente le ultime uscite di Nicola Zingaretti, che lei conosce molto bene, no Smeriglio? Però ancora oggi nel PD sembra l'argomento principale è con chi allearsi. Cioè se si parlava di MDP, facciamo rientrare quei fuoriusciti, e la polemica con i 5 Stelle. Come dice lei... Cioè, serve fare altre proposte di politica reale.
Se posso aggiungere, Anna Scani da noi ha detto: se Zingaretti non deve solo allargare il campo a sinistra, allora deve anche spostare il partito a sinistra.
Ma guardi, io penso che lo sforzo c'è, non è semplicissimo. Poi a volte c'è anche una semplificazione di carattere un po' giornalistico, permettetemi anche questo, pure a me non è che mi chiedono spesso quali sono i valori, le parole, mi chiedono cosa penso di MDP, cosa penso di D'Alema, cosa penso di Calenda. Io vorrei non pensare nulla, comunque non dedicare molto tempo alle biografie altrui, mi vorrei concentrare sui temi che possono essere significativi per gli italiani. Io ad esempio penso che sulle partite IVA il governo che è il più lontano da me, che è quello in carica e anche a trazione leghista, quindi ancora più lontano, tuttavia se sulle partite IVA si fa una politica di attenzione, di abbattimento del peso fiscale su un pezzo di composizione sociale di persone che vive con quello strumento, io sono contento, perché vuol dire migliorare le condizioni di vita delle persone. E su questo a volte la sinistra, soprattutto la sinistra di governo, è stata un po' disattenta sulle condizioni materiali di vita delle persone, raccontando solo il paese che funzionava. Purtroppo c'era una parte del paese che andava a picco e di cui non ci siamo accorti.
E questo insomma è come dire il compito di ricostruzione non facile che si ha di fronte. Ci vuole un partito unito, compatto, perché insomma già assistiamo a qualche mal di pancia, qualche schermaglia verbale. Secondo lei questo è importante o tutto sommato è un particolare che può essere trascurato?
Ma ripeto, se la schermaglia è sul sistema di valori, sui punti programmatici, su dove vogliamo portare il paese, ben venga, anche perché il campo democratico progressista è un campo appunto letteralmente democratico in cui si può discutere. Diciamo, non siamo abituati alle caserme a cui magari sono abituati altri, in cui c'è uno che comanda e basta. La discussione deve essere vera, però dovrebbe riguardare appunto i punti, non le biografie, non le carriere, non chi fa cosa, no cosa farà Renzi nei prossimi 6 mesi. Ecco, questo a me appassiona
tantissimo. No, va bene non avere un uomo solo al comando, però neanche che una volta che si è deciso democraticamente tutti insieme, poi chi non è d'accordo o rema contro o se ne va.
Sì, io spero che questo non avvenga. Renzi ha dato,
perché ci sono già dei renziani che invece se certi tempo. Renziani sono già un po', mi è sembrato, in fibrillazione, smeriglio, ma utilizzo
l'eufemismo. Sì, ma lo vedo,
lo so,
ci vanno sta,
bravo.
Diciamo che c'è una nuova situazione a cui con pazienza si dovranno adeguare.
Bella, questa è una
bravo,
bella
Smeriglio,
risposta.
Bravo,
bella
io do gli input, ma lei declina in maniera...
Ottima risposta.
In maniera così più...
Da prosa,
posso farle da ghostwriter volgare e lei la mette, come dire... È il contatto, vede, io creo quel giusto contatto col popolo e voi evitate di fare tutti quegli alambicchi intellettualoidi che poi non ve capisco.
Per carità.
Senta, a proposito dei punti programmatici, qui c'è comunque una questione interessante che pone Zingaretti. Il salario minimo è una sfida da accettare, cioè il PD deve partecipare a questo principio.
Assolutamente sì, io sono convintissimo. Vorrei, ecco, non so se è chiarissimo il tema, c'è il reddito di cittadinanza,
sì,
che è una cosa tra l'altro che io condivido, nel senso condivido da prima dei 5 Stelle, nel senso penso sono una ventina d'anni che discutiamo di questa cosa, del reddito di cittadinanza che è presente in 24 paesi europei su 27, tranne Italia, Ungheria e Grecia. Quindi banalmente un ragazzo portoghese, non dico inglese che sarebbe troppo, ma portoghese ha un vantaggio competitivo su un ragazzo di Napoli, di Roma, di Milano e di Trento. Però se noi non costruiamo un nuovo sistema di welfare, di politiche del lavoro coerenti, rischiamo di fare un casino, perché si potrebbe fare dumping sul lavoro, no? Quindi se uno c'è reddito a 700... deve anche normare il salario minimo intercategoriale, cioè secondo me noi dovremmo decidere che sotto decidiamo una cifra, 600 euro, 500, non lo so, una cifra, non è più lavoro, un'altra cosa, è sfruttamento, è schiavitù, uno stage, decidiamo. Quindi l'idea del salario minimo intercategoriale insieme al reddito, insieme a una riforma delle politiche di welfare, ecco, questo è un pezzo di quelle risposte concrete che gli italiani attendono.
Certo, e beh, quello per forza, perché sono, io non so se all'interno del PD qualcuno si sia sentito scippato, passatemi il termine, di alcune tematiche prettamente di sinistra, però allora le faccio, Smeriglio, almeno questa è la mia ultima, la classica domanda che io odio, però gliela faccio da uomo della strada, immagino già l'avrà capita. Perché non l'avete fatto quando stavate al governo, lo potevate fare? Questa lo sai che è l'obiezione che si fanno a tutte le opposizioni.
No, guardi, era un altro PD. Che vale, era un altro io PD. Non, diciamo, non ero iscritto al PD prima e so che risulterà strano, ma non lo sono neanche adesso. Continuo a lavorare sulla coalizione, sull'idea dell'allargamento della coalizione in aree verso aree moderate e verso aree di sinistra. Se non è stato fatto prima è stato un errore, l'ho accennato. Diciamo che l'innovazione renziana, dal mio punto di vista, è stata persino interessante. Il problema è che ha rimesso in campo politiche bleriane degli anni 90 che non corrispondono alla fase di crisi del modello di sviluppo che abbiamo di fronte a noi. Negli anni 90 l'economia cresceva, la gente stava meglio e si poteva raccontare un paese migliore. Probabilmente i governi di centrosinistra si sono un po' attardati, non capendo fino in fondo la frattura, la gravità della crisi economica dove siamo ancora immersi dal 2008 ad oggi, 10 anni di perdita di punti di PIL, di posti di lavoro, di capacità industriale. Da qui dobbiamo ripartire, da come rimettiamo in pista un paese e un intero continente, perché tra l'altro noi senza l'Europa non andiamo da nessuna parte.
Mi ricordo se Bersani o D'Alema ha fatto più o meno una battuta su quello che ci diceva Smeriglio di Renzi e Blair, cioè che Renzi ha voluto fare Blair, ma vent'anni dopo che Blair era andato via da 20 anni.
Sì, però con, diciamo, per ragioni di cronaca e per ragioni di verità, diciamo che non è stato l'unico a lisciare il pelo alla terza via, Nel senso che prima di lui l'ha fatto pure qualcun altro nel Partito Democratico.
L'ha fatto Bersani, se vuoi lo dico io.
Beh, qualcun altro l'ha fatto, non è stato solo un problema.
No. Bersani l'ha sfiorato, perché il tema delle liberalizzazioni, tutti questi temi. C'era appunto. Questa terza via, che è poi derivante dalla teoria. Sì, volevo spiegarla un attimo agli ascoltatori, che altrimenti noi diamo per scontato. La terza via è una teoria di un sociologo inglese molto importante, Anthony Giddens, che ovviamente tracciò questa strada, che era a metà strada tra il neoliberismo e il socialismo, che Blair intraprese, secondo me occhieggiando più al neoliberismo che al socialismo, e che era una strada interessante da percorrere, che secondo me è stata percorsa dai partiti di centrosinistra italiani, questo lo metto sotto forma di domanda, guardi, non tanto per convincimento teorico, ma perché forse era l'unica strada che poteva consegnare finalmente un'identità politica ad un partito che, parliamoci chiaro, dall'89 in poi non sapeva più che vestito mettersi la mattina. Questo era il punto. Hanno trovato questo, poi c'era Jospin, ogni tanto ammiccavamo a qualche leader politico, no? Quindi questi erano un po' i discorsi che venivano fatti in Italia.
Purtroppo è esattamente così. C'era anche una motivazione, che appunto l'economia in qualche modo cresceva e l'ulivo mondiale sembrava essere una prospettiva di lungo periodo da Clinton in giù. La storia è andata diversamente, perché poi la crisi della globalizzazione, che persone come me già, diciamo, indicavano nel 2001 a Genova, dentro quella grande mobilitazione di popolo, in realtà ha riscoperto identità arcaiche, i nazionalismi, le paure, la ferocia, i razzismi, il maschilismo. Cioè oggi noi stiamo dentro una fase completamente diversa, sia economica ma anche culturale, e bisogna affrettarsi a trovare gli anticorpi che non troviamo nella nostra straordinaria vicenda storica. Ecco, non bisogna cercare nel passato le soluzioni, bisogna
sì,
guardarle
all'oggi. Poi ci sono altri aspetti, perché secondo me la forza della Lega di Salvini non è solo quello che si dice, la pancia del paese, eccetera, eccetera. Salvini è uno che si alza la mattina, si alzava la mattina, cominciava a girare i paesi, pure quelli con 30 abitanti, andava a Milano, nelle periferie, lo faceva fare ai suoi militanti. Io credo che il centrosinistra dovrà darsi una svegliata anche da questo punto di vista. Non è che bisogna andare tutte le settimane da Floris e pensare di guadagnare voti così, perché non è proprio,
no, guardi,
non è proprio così, insomma.
Parte,
quindi questo...
diciamo...
No, ma non lei, in generale.
No, né io, ma neanche Nicola Zingaretti, come sapete,
no, ma
è
immagino,
molto
immagino.
Parco da questo punto di vista, è molto attento, va ricostruita un movimento politico di popolo. La Lega è il più antico partito italiano, è un giano bifronte perché ha una dimensione territoriale molto forte, molto credibile e convincente al nord, dove governa con personalità anche interessanti come il presidente Zaia, e poi ha scoperto questa nuova dimensione del sovranismo, del nazionalismo, e quindi incassa le due cose, incassa una capacità territoriale nel nord e incassa il fatto che sta interpretando in Italia questo vento che c'è in tutta Europa.
Senta, un'ultima domanda, poi ricordiamo la presentazione di Reload di oggi pomeriggio, proprio se non
sì,
sbaglio,
sì,
e
sì.
A Fiumicino, Vineria del Porto di via Giorgio Giorgis.
No, aspetta, oggi è Granai.
Ah, oggi è Granai, è vero, sono andato più là.
Marianna Mattia, il vice direttore del TG1 Luverà, e Daniela Preziosi del Manifesto.
Ai Granai, oggi... quello sulla Laurentina, sì. Giusto?
Esatto, Roma okay. 70.
Roma 70.
Mi
raccomando,
una libreria
è interessante,
quindi la facciamo là dentro.
Io vengo a quella lavineria, preferisco come
va
location,
bene,
mi sembra più interessante. Sì, poi di venerdì è 18:30,
esatto.
Vineria, insomma,
esatto.
Più interessante. Però l'ultima domanda gliela voglio fare, che non è il tema delle alleanze, lo prometto, però nel Lazio c'è qualcosa di particolare che accade, soprattutto nei rapporti col Movimento 5 Stelle. Prima abbiamo parlato di un tema concreto, salario minimo. E PD ci sta, no? Zingaretti dice va bene, vediamo le carte, ci sediamo a un tavolo e vediamo se possiamo costruire insieme un percorso, comunque appoggiarlo rispetto a quello che farà il governo, in particolare 5 Stelle. Ma nel Lazio ci spiega un attimo bene che cosa accade, perché qualcuno lo indica come non un modello d'alleanza 5 Stelle PD, perché poi 5 Stelle stanno all'opposizione nel Lazio, su, non è questo, però c'è, come dire, una dialettica, no? Un po' più, come dire, serena tra voi. Ci spiega come stanno le cose politicamente?
Secondo me sta funzionando molto bene una cosa che sembra antica, cioè la democrazia legislativa, cioè i consiglieri si incontrano e legiferano. Il Movimento 5 Stelle è all'opposizione del governo Zingaretti Regione Lazio, questo è il punto di partenza. Noi abbiamo un programma che abbiamo presentato agli elettori, gli elettori l'hanno premiato e stiamo governando per realizzare quel programma. Può capitare, come è capitato in questo anno, che su alcuni elementi specifici, penso al diritto allo studio, penso all'allargamento dei vincoli sul parco dell'Appia Antica, diciamo sul modello di Antonio Cederna, questa grande idea di questo polmone verde archeologico della città, su temi specifici che hanno a che fare con la partecipazione, i beni comuni, la trasparenza, la legalità, può capitare di avere una convergenza, ma questo secondo me è la normalità delle assemblee elettive quando queste provano a funzionare, e cioè che ci si confronta. Che la politica non è soltanto propaganda e marketing e scontro feroce da pollaio televisivo, ma è anche l'idea che insieme una legge può venire addirittura meglio, e questo a volte in questo anno nel Lazio è capitato, e questo è un fatto importante per i cittadini del Lazio, perché hanno una produzione legislativa diciamo più attenta agli interessi che le diverse forze politiche rappresentano.
Bene, Sberiglio, grazie e buon lavoro.
Grazie
con questo,
voi, grazie.
Questo libro, che è anche, come dire, un manifesto propositivo per cercare di dare un contributo, ovviamente, al campo del centro-sinistra. Ci salutiamo con un messaggio grazie. Di un ascoltatore. Il gran lavoro si svolge sul campo in un confronto diretto con il popolo. Se fossi un politico eviterei di apparire troppo in televisione. Bene, grazie.
Allora, al prossimo ospite, non riguarda il sottoscritto, ci sto pochissimo in televisione.
No, lo sappiamo. Grazie. Grazie Massimiliano Smeriglio, buon lavoro.